Se potessi avere un figlio, saresti disposto a tutto? Anche a chiedere a un'altra donna di portarlo in grembo per 9 mesi e poi alla nascita separarsene per sempre? Questa è la domanda al centro di uno dei dibattiti più complessi e delicati del nostro tempo, la maternità surrogata. Ma oggi non racconterò solo la storia dei genitori che desiderano un bambino, vi farò vedere una prospettiva di questa pratica poco considerata. Quella del bambino stesso, del suo grido segreto e delle sue possibili sofferenze. Benvenuti al Grido Segreto. Oggi affrontiamo un tema che suscita forti dibattiti etici, legali e umani: la maternità surrogata. Una pratica che per alcuni rappresenta l'ultima speranza di genitorialità, ma che per altri solleva profonde questioni sull'identità, il legame materno e i diritti dei bambini. Ed è proprio su quest'ultimo punto che ci guiderà la riflessione di una psicoterapeuta e autrice, Anne Shaw Thomas, con il suo libro Il grido segreto di un bambino. Ma innanzitutto chiediamoci, cos'è la maternità surrogata? È davvero semplicemente un gesto di altruismo per qualcun altro? Oppure ci sono problematiche di cui ignoriamo l'esistenza? Nota anche come gestazione per altri, la maternità surrogata è una tecnica di procreazione assistita nella quale la madre surrogata si impegna a portare a termine una gravidanza su commissione di altri, amici, parenti o anche sconosciuti. Ne esistono di due tipi, quella tradizionale e gestazionale. Nella prima il nascituro sarà geneticamente correlato alla madre surrogata, in quanto il bambino verrà concepito tramite inseminazione artificiale in vitro della madre, utilizzando lo sperma del committente o di un donatore. Nel secondo caso si usano i gameti di donatori oppure della coppia committente, con conseguente trasferimento dell'embrione nella madre, senza che essa sia legata geneticamente al bambino. Queste due situazioni hanno diverse ripercussioni sui legami familiari. Per il bambino, infatti, la madre surrogata rimane la sua madre biologica per 9 mesi, a prescindere dal legame genetico. La maternità surrogata risponde quindi ai desideri di chi vorrebbe avere un figlio, ma non può farlo a causa di sterilità o infertilità di vario tipo, o per impossibilità naturale di concepimento nel caso di coppie omosessuali o di persone single. Ma la maternità surrogata è molto più di una procedura. È una pratica che solleva domande fondamentali su cosa significhi essere madre e su come nasca il primo legame tra un bambino e la donna che lo porta in grembo. Quale sarà il destino di questi neonati che vengono privati dell'amore che avrebbe dovuto ricevere dalla madre dopo la dura prova della nascita? È proprio su questo aspetto che si concentra la riflessione di Anne Shaw Thomas, la psicoterapeuta che ha cercato di dare voce a un'esperienza altrimenti ignorata. Negli esseri umani, come scrive l'autrice del libro, la presenza immediata di una figura materna ha l'effetto di calmare l'ansia causata da eventi non familiari. Pertanto, un bambino che ha perso la madre è molto più vulnerabile a tutti i fattori di stress con cui si confronta. Per questo, nonostante il genuino potenziale di amore per il bambino tanto desiderato e le buone intenzioni di generosità e altruismo, questi bambini, adolescenti e adulti nati dalla maternità surrogata, in realtà saranno stati mercificati fin dall'inizio della loro vita, trattati come oggetti di contratto. Sono un prodotto della maternità surrogata, il che vuol dire che mia madre biologica ha fatto un accordo con mio padre biologico e la mia madre adottiva per 10.000 euro. Queste sono le parole di Jessica Kerna, nata da maternità surrogata, che ormai adulta afferma: sono stata comprata e venduta. Tutte le formule per abbellire la cosa non servono a nulla, definendosi come un prodotto della maternità surrogata. Non c'è dubbio che la nuova casa genitoriale che accoglierà il piccolo possa essere percepita come una terra ospitale, traboccante di amore e affetto, pronto per il bambino tanto atteso. Tuttavia, inevitabilmente, il bambino incontrerà la sua dose di problemi, resistenze, difficoltà e interrogativi. Non abbiamo alcun motivo per supporre che le separazioni fatte alla nascita saranno più o meno rapidamente dimenticate, o argomenti per pensare che i bambini, non essendo consapevoli delle loro esperienze, non avranno effetti negativi alla separazione imposta. Il bambino all'interno del grembo materno fin da subito instaura con la madre biologica un forte legame, quasi di simbiosi. Dovendosi ancora del tutto sviluppare, il nascituro non ha ancora una coscienza autonoma al di fuori della presenza della madre. Quando questa si separa, il neonato percepisce una forte sensazione di angoscia, di morte, come se il fatto di non stare più con la madre implicasse la sua morte e dunque, dato il loro legame, il bambino sente di non esistere più, né è meno lui. Il feto, durante i 9 mesi, percepisce i cambiamenti di umore della madre, le paure e le perdite sono vissute da lui come spiacevoli e situazioni di stress ripetute vissute dalla madre possono essere percepite dal feto come mancanza d'amore. Mentre dunque la madre gestazionale ha la capacità, conscia o meno, di attaccarsi al bambino, il feto non può fare a meno di attaccarsi. Una violenta esperienza sensoriale o emotiva, quindi, come può essere quella della separazione dalla madre surrogata, vista come un abbandono, e del suo distacco emotivo durante la gestazione in modo da non attaccarsi al bambino, può creare diversi problemi futuri, come ansia o disturbi dell'attaccamento. Sono stati effettuati diversi studi che, pur ammettendo che le ripercussioni evidenziate non saranno necessariamente riscontrate in tutti gli individui, confermano un aumento del rischio, una sofferenza prolungata e ancora presente in età adulta, o il disagio di un lungo silenzio sulle proprie origini familiari. Quando i neonati diventano adolescenti, scoprono inevitabilmente un vuoto nella loro storia personale. Sanno di non essere il figlio o la figlia biologica dei loro genitori e, anche se inconsciamente, si inizieranno a porre diverse domande. Chi è mia madre? Chi è mio padre? Perché mi hanno abbandonato? È molto probabile, infatti, che alcuni individui nati con una maternità surrogata sviluppino una ferita o un trauma legati alla loro identità, direttamente collegato alla perdita delle loro origini. Un bambino nato tramite maternità surrogata, pertanto, è il prodotto di una successione di eventi che, fin dalla nascita, lo escludono da una relazione e un contatto col corpo della donna, che sarebbe dovuta rimanere sua madre per il resto della vita. La sensazione di non essere ancorato alla realtà si riferisce quindi al dolore inespresso di essersi staccato dalla persona che gli dava la sensazione di essere vivo. La soluzione migliore per queste coppie in cerca di un figlio da amare sarebbe, a mio avviso, l'adozione, un modo per salvare il bambino dalle circostanze di sofferenza e solitudine e per soddisfare il desiderio di un figlio. Il bambino potrebbe riscontrare diversi problemi legati all'abbandono sia nell'adozione che nella maternità surrogata. Nel caso dell'adozione, la situazione di abbandono iniziale è una circostanza non determinata dai genitori adottivi, che non sono responsabili per questa situazione sventurata. E anche se a volte la collera per la ferita di solitudine è diretta prima o poi contro i genitori adottivi, non c'è dubbio che i bambini nel profondo sappiano che questi ultimi non siano i veri colpevoli. Al contrario di come accade nella maternità surrogata, dove i genitori, committenti, sono disposti, pur di avere un figlio, a far passare la nascitura attraverso traumi e sofferenze per la separazione programmata della madre. A un bambino adottato, peraltro, viene concesso il diritto di soffrire a causa dell'inizio della sua vita, che viene apertamente definita come ferita e sfregiata. Mentre nel caso di un bambino nato da maternità surrogata, questo riconoscimento del dolore non sembra essere pubblicamente accettato. Finora abbiamo parlato dal punto di vista del bambino, delle sue sofferenze e mancanze, ma è possibile parlare di lutto per la madre biologica quando il bambino viene consegnato alla coppia di genitori? È sempre un gesto di altruismo che porta queste donne ad affittare il proprio utero? O a volte può essere anche una situazione di disperazione che le spinge? Consideriamo 2 scenari per le madri surrogate. A seconda che il bambino portato in grembo rappresenti un guadagno economico o che la donna sia spinta da puro altruismo. Alcune delle madri del secondo caso, ossia quelle mosse da un impulso di generosità, affermano che a causa del cambiamento ormonale sentono il bisogno di essere incinte quando non portano più il bambino all'interno del loro grembo. Nel libro viene citata una paziente della scrittrice. Courtney e suo marito non vogliono altri figli, ma le manca terribilmente la gravidanza. Le sue gravidanze sono state molto belle, molto felici e molto facili. Altre ancora sostengono che facendo questa azione caritatevole per altre persone avranno la possibilità di salvarsi, di accedere al paradiso, oppure che in questo modo si sentono più appagate per le loro buone azioni. Ciò che colpisce è la totale assenza di qualsiasi motivazione particolare nei confronti del bambino che sarà portato in grembo. Lo scopo sembra essere interamente focalizzato sul beneficio personale da trarne. Se prendiamo invece in analisi le madri che si presentano per la maternità surrogata per soldi, il discorso cambia. Queste madri surrogate provengono da paesi come l'India, la Thailandia, l'Ucraina o altre in condizioni socio-economiche difficili, costrette dalla loro situazione di povertà e miseria a mettere l'utero in affitto per un compenso economico. Si tratta per queste donne di un'opportunità disperata di sfuggire alla povertà e di permettere alla famiglia e ai figli una vita più serena. Nel documentario 2009 Google Baby si tratta di questa realtà, dove scopriamo in un'unità di maternità surrogata allestita in una clinica in India, in ogni stanza 6-8 donne in condizioni rudimentali. Vediamo donne provenienti da caste sociali molto svantaggiate che si sono offerte di portare in grembo un figlio per conto di altri pur di ricevere del guadagno in cambio. Il nascituro che stanno facendo crescere fornirà un reddito inaspettato, dando loro la possibilità di comprare una casa per la famiglia e di fornire una formazione scolastica ai figli. Tra le scene si osserva inoltre una donna dal volto preoccupato sdraiata sul tavolo operatorio che piange e si fa il segno della croce mentre gli embrioni vengono impiantati nel suo utero.
Noi stiamo facendo molto per voi. Spendiamo un sacco di soldi per sottoporvi a questo trattamento. Ma voi dovete riposare bene e darmi un buon risultato.
Le madri surrogate devono rimanere in questa clinica per tutta la durata della gravidanza. Le loro vite sembrano sospese, mentre vengono trattate come bambine irresponsabili e subappaltate, come merce di scarso valore. Il loro unico obiettivo è quello di far andare a buon fine il parto, sebbene molto probabilmente i bambini vengano portati in grembo con un clima di fondo ansioso, il che potrebbe creare delle problematiche. Tutti i parti sono programmati per una data prefissata e sono pianificati con taglio cesareo, in modo da evitare qualsiasi complicazione. Queste donne sanno fin dall'inizio che la clinica non sarà ritenuta responsabile in alcun modo se qualcosa va storto. Se perdono il bambino non riceveranno alcun compenso. In definitiva, la maternità surrogata, pur nascendo da un desiderio profondissimo e legittimo, ci pone di fronte a domande complesse che vanno oltre la legge e la biologia. Questo podcast ci ha mostrato che è fondamentale considerare la nascita non solo dal punto di vista degli adulti, ma anche da quello del bambino e della madre surrogata. E il grido segreto del nascituro e il dolore inespresso della madre che lo ha portato in grembo non sono un'accusa, ma un invito a considerare la complessità delle relazioni umane e a chiederci sempre se le nostre scelte, per quanto ben intenzionate, siano realmente nel superiore interesse di tutti coloro che sono coinvolti. Vi ringrazio quindi di avermi ascoltata e ci vediamo al prossimo episodio.